Benvenuti cari amici della notizia, un nuovo appuntamento, come vedete a fianco a me un mio amico, un nostro amico, Sergio Meazzi, ciao Sergio.
Ciao a tutti, grazie.
Tutto bene?
Tutto bene, sì, grazie.
Bene, sempre un piacere averti qua in studio con me, almeno facciamo quattro chiacchiere e cerchiamo di fare un po' di parlare un po' di notizie, un po' di tutto, come facciamo noi e come piace a noi. Intanto vi ricordo 342-397-2391 per interagire con noi, per mandare i vostri messaggi, le vostre anche tiratine di orecchie se per caso sbagliamo qualcosa o diciamo secondo voi qualcosa di sbagliato, quindi il numero è a vostra disposizione. Sergio, io volevo fare quattro chiacchiere subito per iniziare con te in merito al G20 Roma, Glasgow, che si è chiuso in Scozia. Si chiude con uno stop al disboscamento per il 2030. Potrebbe essere la strada giusta, secondo te, questo stop?
Beh, intanto è una strada necessaria. Non c'è ombra, non c'è ombra di dubbio. La cosa che mi faceva sorridere era nel mentre appunto questo G20 arriva il presidente brasiliano che in qualche maniera ha contribuito appunto a radere al suolo parecchie piante. Ed era, come dire, in qualche maniera un invito, era un ossimoro il fatto appunto che ci fosse questa grande discussione che riguarda praticamente l'umanità, riguarda l'ecologia, riguarda il pianeta e poi nello stesso tempo appunto invitare persone che in qualche maniera hanno contribuito a fare perfettamente l'opposto. Però no, io credo che sia assolutamente necessario per le tante ragioni. Il cambiamento climatico, tutte le varie cose che già noi in qualche maniera conosciamo e che tanti esperti del settore ci dicono, ma anche, secondo la mia opinione, proprio in virtù di pandemie. Io l'avevo letto un po' di tempo fa, uno studioso che diceva attenzione perché il cambiamento climatico in qualche maniera incide anche sull'arrivo di nuove pandemie, di nuovi virus che possono in qualche maniera inquinare ovviamente il nostro tessuto. Questo non è per fare dell'allarmismo, però voglio dire, nella storia è sempre stato più o meno così, no? La natura ovviamente modifica anche poi tutto il resto e quindi questa è un'altra preoccupazione e io credo che sia una necessità che noi dobbiamo provare immediatamente a porre rimedio. Ma soprattutto anche per, voglio dire, la nostra salute, no? Se non altro per quello.
Certo. Senti, nuovo sindaco, una riconferma di Sala e appunto la giunta andrà sempre verso una direzione più green, perché ci sono anche delle nuovi personaggi dentro la giunta legati appunto ai Verdi e quindi sicuramente sarà un verso il green. Giusto?
Allora, intanto posso dire una cosa a tutti i telespettatori: le domande non sono preparate, quindi arrivano a piombo proprio così, come è giusto e normale. No, lo dico perché sono assolutamente io di questa. Allora, intanto, io mi auguro di sì. Tuttavia, però, guardate, lo dico insomma per chi mi conosce in maniera molto franca, l'uscita su San Siro, francamente, e sull'abbattamento di San Siro va perfettamente all'opposto di quello che è stato in qualche maniera la strada che queste nuove elezioni hanno evidenziato. Quindi il tema non è dire vorrei essere green, ma è fare il green, cioè con i fatti. Devo dire che appunto la prima uscita, francamente, mi ha lasciato molto, molto perplesso. Perché dico collego in qualche maniera questo effetto green con lo stadio di San Siro? Perché per abbattere lo stadio di San Siro si genera un po' di inquinamento legato allo smaltimento di tutto quel cemento. Il cemento va smaltito e tuttavia voi potete immaginare che non possiamo fare come nel dopoguerra, fare una seconda montagnetta di San Siro. No, perché non è consentito dalla legge. Per cui ha un impatto ambientale pazzesco l'abbattimento di uno stadio, dello stadio di San Siro, che è una struttura che tutto il mondo peraltro ci invidia. E questa è una prima ragione. E poi c'è una seconda ragione, so che non evito la domanda, ma in qualche maniera la arricchisco, che è una ragione culturale. Lo stadio di San Siro è la Scala del calcio mondiale. I turisti che vengono a Milano a vedere il Duomo vanno a vedere la Scala e lo stadio di San Siro. È riconosciuto lo stadio migliore per la vista di tutto il mondo. Bene, noi che operazione facciamo? Lo abbattiamo per fare, tra virgolette, un regalo alle due proprietà, Milan e Inter, di volumetrie, anche se dicono poi le volumetrie sono tornate allo stato, sì certo, meno male, ma tuttavia ovviamente è un grandissimo regalo a due società. Allora io dico una cosa semplicissima, peraltro leggevo una bellissima intervista che aveva fatto e che ha fatto Luigi Corbani, ex vice sindaco del Comune di Milano, dove sostanzialmente dice: ma scusate, voi volete sostanzialmente uno stadio? Benissimo, vi comprate San Siro, lo ristrutturate, lo mettete a posto e ovviamente lo mettete a regime per fare un business. È una cosa semplicissima, non genera ovviamente un impatto ecologico e non genera un impatto culturale.
Bene, grazie per la risposta. Sì, effettivamente, ha detto bene Sergio, le domande non sono scelte prima, anzi, e fatte prima. Lui se le trova qua e,
me le trovo,
e lui risponde.
Poi speriamo di far bene.
Senti Sergio, una cosa ancora su, in merito al green e al futuro di Milano. Problema delle auto, perché traffico, qui si parla di stop al diesel, ok le auto elettriche, però ci sarà anche un momento in cui ci saranno delle batterie da smaltire delle auto elettriche. Secondo te hanno pensato anche a questo? Perché sai, si cerca sempre magari di trovare la soluzione oggi, però non si pensa poi al domani, no?
Quindi... Sì, è un tema, no? Il fatto delle batterie a un certo punto arriveranno a fine vita, dove vengono smaltite, come vengono smaltite. E questo è appunto uno dei temi. Tuttavia è del tutto evidente che in pianura padana e a Milano, ce lo siamo detti già un sacco di volte, l'inquinamento ha delle cifre pazzesche, soprattutto in vite umane. Se non ricordo male sono 1500 i morti annuali che ha Milano legate alle polveri che vengono generate dalle autovetture. Sono dati che a mente serena, fatti in tempi non di pandemia, generavano di per sé una pandemia, se ci pensate, no? Quindi, allora, è del tutto evidente che il problema c'è, esiste. Io credo che le città, intanto la pianura padana, lo sappiamo, è strutturata, ahimè, in un punto dove l'inquinamento ci rimane, staziona, vive in maniera anche abbastanza agevole. E qui non è colpa di nessuno, lo dicevo come battuta forse anche le scorse volte, mi ripeto, ma è carina, se vi ricordate quel famoso tranviere della TM che voleva tagliare il Turchino, voleva eliminare il Turchino proprio per far arrivare aria di mare al nord, era perfetto da un punto di vista, no? Come dire, teorico ovviamente, poi pratico era un'altra cosa, però se ci pensate fa capire il motivo per il quale appunto la pianura padana ha questo problema. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna intervenire subito perché queste morti ci sono tutti gli anni, non è che ci sono solo quest'anno, ci saranno anche l'anno prossimo, ci saranno anche tra due anni, eccetera eccetera. Non solo, ci sono delle patologie, per esempio dei bambini, cioè i bambini piccoli soffrono già di patologie bronchiali proprio legate alle polveri ultrasottile, che sono quelle che vengono prodotte sempre dalle autovetture. Allora, cosa bisogna fare? Non ci sono ricette magiche, nessuno le ha. Ma diciamo che, elementare Watson, eliminiamo ovviamente il traffico in città. Almeno, no? Proviamo a eliminare il traffico in città. Come? Guarda, io l'ho detto in campagna elettorale e lo ribadisco ora. Non basta solo eliminare il traffico delle autovetture, che è del tutto evidente, è necessario. Bisogna però dare la possibilità ai mezzi pubblici di superficie di poter transitare tranquillamente in corsie preferenziali, in modo che ovviamente se io devo scegliere di venire qui in macchina oppure con la filobus, con l'autobus, con il tram, posso ovviamente impiegare pochissimo tempo. Faccio un esempio, io mi ricordo tempo fa andavo a lavorare verso San Gottardo, prendevo la 90-91 e allora, un po' di anni fa, insomma, la 90-91 andava su un traffico normale e ci metteva un sacco di tempo, tanto è vero che io se devo fare ovviamente questo traffico qua prendo la macchina. Oggi lavora sulle corsie preferenziali, io la macchina per andare in San Gottardo non la prenderei mai, perché con la 90-91 5 minuti sono in San Gottardo perché ha una linea e ha una strada e una corsia preferenziale. Io credo che questa sia una scelta, peraltro, e chiudo Paolo, è una scelta forte di urbanistica, vuol dire rivoluzionare tutta la mobilità e le nostre città. Io credo che appunto Milano debba avere il coraggio di poterlo già iniziare a fare.
L'importante è che ci siano i fondi per farlo.
I fondi si possono trovare, per esempio adesso arrivano tanti fondi dall'Europa, no? Arrivano tanti fondi dall'Europa, ok. Ecco, intanto voglio dire, si può già generare dei progetti e dei processi in grado di attivare questo tipo di azioni, mi sembra che si possa fare. Oggi si può fare, ieri ti dico dove andiamo a prendere i soldi, oggi arrivano una valanga di soldi dall'Europa, e diamoli ai cittadini, no, sti soldi ogni tanto, diamoli ai cittadini e non sempre alle multinazionali.
Va bene. Senti, questione Covid, più che altro questione manifestazioni, perché qui sono 15 sabati che ci sono manifestazioni a Milano, i commercianti sono un po' stanchi di questa cosa, adesso poi fra poco arriverà Natale, quindi cercheranno anche loro di fare qualche incasso, magari visto sono due anni di questa pandemia, di queste problematiche col Covid, però c'è anche una città che è Trieste, a cui è stato vietato di manifestare, e quindi una scelta fatta dal prefetto, dal sindaco, ma libertà, costituzione, democrazia, come la vedi tu? Cioè,
beh, intanto io trovo folle vietare le manifestazioni, cioè noi non possiamo pensare di vietare le manifestazioni che non ci piacciono. Proprio è un concetto nella democrazia e nell'ordinamento che non esiste, ma non esiste proprio. Quindi io sono, se vuoi una risposta molto franca, sono assolutamente contrario a vietare le manifestazioni. Ma la politica ogni tanto dovrebbe immaginare perché ci sono le manifestazioni. Cioè, le manifestazioni ci sono perché c'è un disagio. E un conto è dire, sai, sono 30 persone che manifestano, posso capire. Ma quando ovviamente ci sono delle piazze con 10.000 persone che si sono autoconvocate, perché poi c'è anche quel pezzo, vuol dire che c'è un disagio in atto. La politica dovrebbe prevenire questo disagio e provare a ragionare in virtù di questo disagio. Cosa fa la politica? Fa perfettamente la cosa inversa, cioè non ragiona con questo disagio, anzi dice che sostanzialmente non contate nulla, non sapete nulla, non siete nulla, eccetera, eccetera, e vieta le manifestazioni. Io credo che sia assolutamente pericoloso questo tipo di atteggiamento. È sicuramente un atteggiamento insolito nelle democrazie moderne. Questo lo dico perché bisogna essere onesti a livello intellettuale, appunto dicendo non posso immaginare che si manifesta solo quando piace a me, ma diciamo così, la democrazia è anche poter far manifestare anche quando le cose non mi piacciono. Questo è secondo me un grande segnale di democrazia e di autoregolamentazione appunto dei cittadini. I cittadini sanno perfettamente di essere parte e partecipi appunto degli avvenimenti che succedono e che in qualche maniera loro poi sono magari anche, ma anche contro. E poi c'è un altro tema, poi chiudo, e te la faccio io la domanda. C'è ancora necessità di avere lo stato di emergenza in questa nazione? Faccio notare che non è mai capitato nella storia repubblicana, di avere due anni di stato di emergenza, che significa saltare a piedi pari tutte le istanze democratiche del paese, per esempio il Parlamento. E allora la domanda la pongo io. È ancora necessario avere uno stato di emergenza o forse, in virtù anche di agevolare e come dire, di avvicinare queste persone che in qualche maniera fanno una protesta, attivare appunto il Parlamento, che è un organo istituzionale di discussione democratica nel Paese. Io penso che sia questo una cosa da fare, togliere lo stato di emergenza, tornare pian piano alla normalità e appunto che il Parlamento e tutte le sue funzioni possano tornare a vivere serenamente le cose e le deleghe per le quali sono state ovviamente eletti i deputati di onorevoli.
Hai fatto la domanda, ma ti sei dato anche la risposta.
Sì, l'ho fatto apposta, però ci ho trovato un po'.
Comunque sono concordo con te. Concordo con te. Penso che sia giusto che sia da togliere questo dopo due anni, che sia giusto toglierlo e ritornare un po' alla normalità, onestamente. Senti, ultima cosa con cui che volevo parlare ancora con te è, non so se hai sentito, il reddito di cittadinanza. È stato scoperto una maxi truffa di oltre 20 milioni di euro ai danni dello Stato. In 5 giorni hanno fatto 4.839 ispezioni, hanno trovato appunto questo numero di irregolarità tra la Campania, la Puglia, l'Abruzzo, Molise e la Basilicata. Quindi falsi nuclei familiari. Ad Avellino pensa che un settantenne è proprietario di una Ferrari, eppure prendeva
una Ferrari a gas.
Cittadinanza. Un altro 27 auto intestate, uno con una barca, uno addirittura un'azienda vitivinicola a Potenza. Cioè, questi controlli, ma vengono fatti secondo te? E soprattutto, ma la giustizia?
Allora, questo è un tema complicato e io credo che la risposta non sia né semplice né tantomeno veloce. Intanto, torniamo un po' indietro. Quando fu redatto il reddito di cittadinanza, tendenzialmente io sono anche d'accordo, perché devi dare un sostegno a chi ovviamente ha delle difficoltà, no? Perché sennò diventa una bomba sociale. Il problema è come lo accompagni questo reddito di cittadinanza. E se vi ricordate c'erano i tutor, sono spariti. Ne avete sentito parlare uno? Cioè, l'avete visto uno? Ve lo ricordate quando dicevano tutor, è un tutor? I tutor non ci sono probabilmente, e se ci sono probabilmente sonnecchiano. Il tema è, il reddito di cittadinanza è giusto? Io dico di sì. Se tu lo accompagni ovviamente però con una... un aiuto a poter ritrovare il lavoro. Io credo che i tutor possano anche non essere necessari, bisognerebbe riformare per esempio gli uffici, i famosi uffici di collocamento, che mi piacevano tanto anche come termine, no? Un po' filosofico, questo ufficio di collocamento, tu andavi all'ufficio di collocamento, cioè un posto dove risolveva in qualche maniera il tuo problema, che è appunto, no, il collocamento. L'hanno cambiato nome, però quel concetto lì va riformato e va ovviamente connesso al reddito di cittadinanza, quindi rispondo un po' alla tua domanda, no? Non è possibile oggi che appunto questi casi che capitano, che probabilmente ce ne sono altri, possano però minare le necessità della maggior parte della popolazione. Quindi togliere il reddito di cittadinanza perché c'è quello che ha la Ferrari? No, è accompagnare il reddito di cittadinanza in due modi: A, in una fase di controllo, e B, appunto, al fatto di uscire dal reddito di cittadinanza, cioè fare in modo che dei giovani o non giovani, forse anche dei cinquantenni, oltre cinquantenni, possano trovare o ritrovare un posto di lavoro. Io credo che questo sia il punto cardine della questione. E poi c'è ovviamente un'altra questione, che sono tutte molto connesse, il lavoro nero, o a nero, come preferiscono. È del tutto evidente che ci sono, per esempio, delle persone che prima del reddito di cittadinanza lavoravano in nero e con il reddito di cittadinanza lavorano in nero. Allora, togliamo il reddito di cittadinanza? No, io penso che dobbiamo togliere il lavoro nero, tenendo in considerazione che siamo una nazione che in percentuale sul PIL usufruisce di queste modalità nere più di altre nazioni in Europa. Quindi altre nazioni ce l'hanno in maniera numerica, esiste, c'è, ma l'Italia è quella che ne ha molta di più. E quando noi parliamo di lavoro nero, attenzione, la criminalità organizzata, i soldi che provengono appunto da attività illecite, per esempio dallo spaccio di droga, anche quelli sono lavori, se volete, in nero, no? Quindi c'è tutto un mondo che gira, non ci sono solo ed esclusivamente i lavoratori nel foggiano, ok? Oppure semplicemente magari quelli che alla mattina vanno a lavorare nell'edilizia con ancora il caporalato, ma c'è anche tutto il pezzo legato alla criminalità organizzata. E poi c'è un altro pezzo appunto che si va in qualche maniera a connettere con queste modalità. E qui ti faccio un'altra domanda e provo lo stesso a darti una risposta, una mia interpretazione, poi sono mie interpretazioni, non sono risposte, io cerco solo di provare a buttare degli elementi per provare a fare una discussione. Lo stage lo teniamo ancora così, che di fatto è diventato una sostituzione di un lavoro regolare? Oppure vogliamo modificarlo? Io penso che questa parola deve essere cancellata, perché io credo, guarda, tutti quelli che ci ascoltano e ci vedono quest'oggi sanno perfettamente che in casa, nella loro casa, c'è un ragazzo giovane che fa stage a 0 lire o al massimo a 700-800 euro, ma di fatto svolge una mansione, svolge un lavoro. E quando ha finito ovviamente il suo periodo di un anno, o 6 mesi o quel che sia, non viene riconfermato tendenzialmente, quindi non vuol dire che tutti fanno questa modalità, ma buona parte fa questa modalità, ma viene sostituito. Quindi è del tutto evidente che il mercato di lavoro è drogato, cioè i nostri giovani non riescono a trovare lavoro perché continuano a fare stage. Mia figlia, per esempio, dice, ironicamente ogni tanto mi dice, no, guarda, io sono una professionista degli stage. Cioè, quindi sul curriculum professionista di stage, perché è del tutto evidente che bisogna arrivare a un'abolizione ovviamente di questa modalità poco sana di poter ovviamente promuovere il lavoro, perché lo stage è partito con un'idea corretta, cioè quella di accompagnare i ragazzi giovani a un lavoro, quindi dargli un aiuto e cercare ovviamente di istruirli, cercare di indirizzarli, ma se questo diventa una cosa sostitutiva per un lavoro è del tutto evidente che è fallito quell'obiettivo. E allora bisogna tornare a dei contratti anno rinnovabile a un anno, quindi magari 2 anni, 1+1, di lavoro a tempo determinato, dove nel momento in cui tu scegli dopo 2 anni di avere un lavoratore a tempo indeterminato, io come Stato ovviamente ti agevolo, perché tu hai reso un servizio alla collettività, ti sei preso sulle spalle un ragazzo, l'hai addestrato e al fine di addestramento, con uno stipendio regolare, dignitoso, oserei dire dignitoso, perché regolare è anche lo stage, per l'amor di Dio, ma dignitoso è la parola esatta, ovviamente lo introduci nel mondo del lavoro in maniera indeterminata. A questo punto io ti premio, perché ovviamente tu hai fatto un lavoro di ricerca di personale accurato. Così, francamente, lo sanno tutti, dai.
Guarda,
se mi lascio andare, no, però su queste questioni non c'è più da giocare. Ci sono le famiglie, centinaia di migliaia di famiglie che subiscono questo tipo di, tra virgolette, ricatto del mondo del lavoro. È ora di piantarla su sta cosa. Ci sono dei giovani che sono depressi. Ci sono depressi perché non riescono a trovare il lavoro e quel lavoro che trovano è brutto e mal pagato. È ora di finirla.
L'unico appunto che mi sento di dirti è che forse hai sbagliato la cifra dei ragazzi dello stage. Hai detto dai 700 a 800 euro. Io so di ragazzi che prendono e hanno preso anche molto meno di quella cifra lì.
Non volevo esagerare, ma certo che sì. Ma se io dicevo 400, cioè beh, no,
no,
io
infatti, ne prendo 800. La cifra ho esagerato. Io so di ragazzi che pigliano 400 euro a fare lo stage. E solamente andare con l'autobus e stare in giro, magari.
Guarda, io ne so tanti addirittura che vanno a gratis a fare, cioè continuano a fare stage a gratis, con una promessa poi del posto di lavoro che non ci sarà mai, no? E continuano a fare stage a gratis e cercano ovviamente di farlo per non rimanere a casa a fare nulla. E questo io credo che sia veramente una cosa che in uno Stato come il nostro non possa, scusa se mi agito
no,
su questo tema, ma io credo che sia un tema centrale. Ti dico una cosa, guarda. Io non voglio fare l'esempio di altri paesi, perché poi ci sono paesi che hanno di più di meno, ma questo non è un problema. La fuga dei cervelli. Perché i cervelli sono in fuga? Beh, semplicissimo, perché negli altri paesi sono riconosciuti. Un ricercatore in Austria ha uno stipendio di 1600 euro, no? Semplice. E un ricercatore, per esempio in Austria, può ricercare anche a livello culturale, letterario, eccetera, eccetera. Non solo scientifico. Perché investono ovviamente su che cosa? Sulle intelligenze. Io faccio la domanda e qui non do risposta, giuro. In Italia un ricercatore prende quella cifra?
La risposta non la so, quindi, cioè la so ma non ho la certezza, quindi non te la dico. Andremo a...
Se mi smentiscono bene, lo dico subito, sono felice, non è che sono con...
Ok. Va bene, Sergio, allora è stato un piacere averti qua nel nostro studio, come vedete a Milano piove, vedete di dietro ci sono gli ombrelli aperti in Piazza del Duomo, però noi siamo al caldo quindi siamo contenti. Allora vi ricordo 342-397-2391 per i vostri messaggi, la trasmissione la trovate sulle pagine di Milano 1, sul nostro canale, sulle pagine YouTube e anche in versione podcast su Spotify e in onda anche sulla nostra web radio, quindi la notizia in onda la trovate ovunque. Grazie ancora Sergio, ci vediamo
alla
prossima.
Grazie a tutti voi, è stato sempre come sempre un piacere.
Grazie.